Ciao a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti allo speciale Pasqua di Radiofonicamente. Io sono Ginevra.
Io Davide.
Io Miriam.
E io Futura.
Oggi vorremmo parlarvi dell'ansia pre-esame. Voi ragazzi, come la sentite?
Io sono una persona molto tranquilla, quindi non sento per niente quest'ansia pre-esame, anche perché sono perfettamente che se studierò e mi impegnerò andrà bene, più o meno.
Io invece, al contrario di Futura, sono molto ansioso perché su certe materie non vado molto bene, quindi ho paura di non riuscirci.
Io invece, anche se studiassi, avrei lo stesso paura di dimenticarmi cose, quindi avrei paura di andare lì e rimanere tipo un blackout.
Allora, hai detto anche se studiassi. Oh, intanto mi presento, io sono la voce fuori campo, quella che di solito nelle nostre puntate non si sente, ma essendo questo uno speciale, tra l'altro fatto non con una singola classe, ma con molte delle classi che hanno già partecipato radiofonicamente, allora oggi ogni tanto capiterà di farmi sentire appunto la voce fuori campo. Quindi tu hai detto anche se studiassi, quindi vuol dire che non studi?
No, non è vero, io studierei anche tanto perché insomma la paura prende, quindi uno studia.
Tu studieresti anche tanto, quindi proprio certo. Non stai studiando allora?
Al momento seguo, studio, rimango sul passo, però insomma non è che sono proprio preparata.
Vabbè, ci sta. E io penso che arrivo lì, cioè sarà intanto strano vedere tutti i professori, perché non li abbiamo mai visti, tutti seduti su una cattedra, tutti lì, vedere la schiera di professori davanti a te, quindi sarà sicuramente una cosa che rimarrà impresso. Poi è il primo esame, quindi comunque è quello che un po' non lo scordi. Anche se molte persone mi dicono, vabbè, però è l'esame di terza media, quindi è diverso dagli altri esami che farai, però comunque è sempre il primo esame, c'è sempre quella strizza, quell'ansia.
Io comunque, Ginevra, vorrei dirti una cosa. Devi sapere che io ho tanta stima di te, perché sei una ragazza veramente costante, soprattutto con lo studio, ma la cosa che mi stupisce tanto è che tu comunque fai uno sport a livello agonistico e riesci a incastrare tutti gli impegni perfettamente, quando io, che non faccio niente, rimango indietro con lo studio.
No, ma dai, ma non è vero. Comunque grazie per le belle parole. E vabbè, diciamo che incastrare queste due cose è sempre stato una cosa che sono stata sempre abituata a fare, sin da quando ero più piccola. Però andando avanti col tempo vedo che comunque è una cosa che pesa, perché comunque gli impegni sono tanti, lo studio è tanto, quindi devo trovare comunque una soluzione e sta procedendo abbastanza bene.
Io vorrei dire un'altra cosa riguardo dell'esame, che siamo avvantaggiati perché possiamo decidere, cioè noi possiamo decidere che argomento trattare all'esame. Quindi rispetto agli altri anni, anche se l'anno passato in DAD abbiamo un maggiore aiuto dalla scuola.
Approfittiamo di quello che hai detto per spiegare un paio di cose, perché magari qualcuno tra quanti ci ascoltano ha la curiosità di capire come funziona l'esame di terza media, cioè come si fa proprio concretamente. E poi hai citato una parolina, DAD, che 2-3 anni fa era usata molto. Forse adesso qualcuno non si ricorda più che cosa significa, che cosa è stata la DAD. Ecco, volete raccontarlo?
Allora, la DAD è stata la didattica a distanza, quindi praticamente attraverso computer, telefoni, si parlava tramite DAD, didattica a distanza.
Come è fatto? Come funziona l'esame?
Sì, allora ci saranno le prove scritte delle due materie, quindi matematica e italiano, che sono delle materie praticamente più importanti, poi abbiamo le lingue, quindi una prova scritta di inglese e una prova scritta di spagnolo, e poi ci sarà, per concludere, l'esame orale, dove ci saranno appunto, come detto prima, tutti i professori che ci faranno domande, e lì poi sarà il momento finale dove tutto finirà, ma dove poi comunque sarà il momento più emozionante, perché poi lì finisce tutto, quindi saluti un po' i compagni e quindi lì poi hai capito che devi intraprendere un altro percorso.
Sì, ma comunque l'esame orale, ci sarà anche l'esposizione di una tesina, che appunto, come diceva Davide prima, quest'anno potremo scegliere l'argomento. Appunto dovremo esporre un elaborato e poi eventualmente i professori potranno anche fare richieste sia sull'elaborato che sul programma di terza media.
Ed è proprio questo che mi mette ansia, il fatto che possano farmi domande al di fuori della mia tesina.
Sì, ma poi soprattutto il fatto che magari tu ti sei preparato il discorso, hai preparato la tesina perfetta, poi ci sarà sicuramente quella prof che arriverà a un punto e ti farà la domanda inerente al suo argomento, e lì poi è proprio lì che si vede se uno proprio è preparato in generale oppure se si è concentrato solo sulla tesina, come comunque alcuni faranno.
No, io invece ho molta ansia perché i professori ci hanno detto che dovremmo studiare gli argomenti anche del primo e del secondo anno per intraprendere appunto questo test che sarebbe l'esame di terza media per appunto andare al liceo e conoscere, cioè per intraprendere nuove esperienze.
E detto questo, la rubrica finisce qui. Un saluto da Ginevra,
Davide,
Miriam
e Futura.
Ciao!
Siamo Giulia,
Ginevra,
Isabel,
Zoe e Futura.
E oggi vi leggeremo alcune poesie che abbiamo scritto anche noi per un concorso di poesia in romanesco.
Questa poesia si intitola Er tempo scorre. Er tempo scorre, scorre e scorre. Scorre come un fiume, carmo agitato, questo non ce lo so. e girano d'orologio le lancette, come le ruote d'un carro che ha visto un botto dei posti. E scivola il tempo come la sabbia, tra gli diti d'este mano, inesorabile, inarrestabile, e io non lo posso fermare. Scorre il tempo, scorre. Questa poesia parla del tempo che scorre, che a volte ci sembra fuggirci dalle mani e passare troppo velocemente, anche se a volte vorremmo rimanere più tempo da qualche parte o avere più tempo per fare qualcosa, però non ce n'è abbastanza. Proprio in queste occasioni sembra che passi più velocemente. E adesso leggo un'altra poesia, che si chiama Nvidia. Sto qui che m'affogo nei pensieri, a guardare quello che c'hanno l'altri. So gioiosi, so meglio di me. C'hanno tutto quel che non c'ho io, e finisco per odiare tutti. Vorrei avere tutto quel che non c'hanno loro, e m'arrabbio al pensiero, e so pieno di invidia. E quando li guardo, arriva sempre lei, che me nasce dentro, e mi ripete, sei incapace, e mi butta giù, mi uccide. Mi fa impazzire, così tanto che mi spinge a fare male al Rarter. E alla fine mi vie dietro la schiena e mi sussurra. Ma guarda, guarda ci hai fatto, fai proprio schifo, sei una bestia. Poi mi butto giù, mi strumo, mi affogo nei pianti, mi annego nel dolore dell'invidia che invidia.
Beh, tutte queste poesie direi che sono molto profonde. Poi la seconda, diciamo, non so per gli altri, però a me colpisce molto perché è un sentimento potente, non molto allegro, diciamo, l'invidia, e diciamo la descrive anche abbastanza bene colpendo chi legge.
E rappresenta un po' tutti, diciamo. Quest'altra poesia invece si chiama E tu, vuoi vive? Mentre leggi sta poesia, guardati intorno. Cosa vedi? Ci stanno persone? Immagino di sì. Ma se non ci stanno, te basta pensare a chi hai incontrato, oggi o ieri l'altro. Adesso rispondi a sto quesito. Quante di queste ci hanno il fuoco negli occhi? Forse tu sei fortunato e mi risponderai «Na cifra!» Ma io mo me guardo intorno e ne vedo poca di gente viva. Vedo persone che sopravvivono e non pensano al futuro. Invece la mente mia è fissata con sto maledetto lontano futuro. E che Dio la maledica se continua! Ma mi disgusta vedere sta gente che c'ha come solo obiettivo li sordi. Niente più sogni! E mi chiedo come ci siamo arrivati, tutti i cuori addormentati. Basta! Mo, pallido foglio mio, ti dico tutta la verità. Certe volte la odio questa mia maledetta testa. Mi fa sentire come quell'albero che sta a cascare sul marciapiede sotto casa. E poi, certe volte, mi ripete una frase, sta monotona maledetta testa, proprio mentre mi sto per dormire. Come un pungente lampo, mi dice, stai a perdere tempo! E non mi fa dormire. Come quando sto con la porta aperta. Cara testa mia, ricorda, carpe diem. Pure questa è una poesia molto profonda e io in particolare mi ci rivedo perché spesso quando sto facendo cose che magari mi piacciono sto a pensare a quello che invece mi piace di meno, che so, una verifica che devo studiare per un'interrogazione e non riesco a godere il momento. Mentre invece quest'altra poesia si chiama A morte mia. La lacrima scende piano. Io non faccio altro che pensare a te, oh morte mia. Me basta pensare a te e tutto torna al proprio posto. L'altri non potranno mai capire sto rapporto tra me e te, che si infittisce ogni giorno sempre di più. Viaggio nei tuoi lati più scuri e drento ci sprofondo perché solo te, morte mia, sei d'aiuto a sto mondo.
Anche queste poesie sono molto belle. E, diciamo, la prima parla direttamente a te, al lettore, ed è come se dicesse ma che stiamo facendo, cosa sta succedendo in un certo senso, mentre la seconda mi piace molto quando dice me basta pensare a te e tutto torna al proprio posto, mi piace molto. Voi che pensate?
Beh, sicuramente la prima esprime proprio qualcosa di, non so bene come spiegarlo, però la seconda ha più un tema tipo di tristezza, cioè ti fa riflettere molto su anche su che cos'è anche la morte in generale, non soltanto la vita.
A me la prima piace particolarmente perché innanzitutto parla anche al pubblico ed è una cosa che io amo, e poi mi piace il fatto che diciamo ci fa notare come la gente ormai non abbia più vita dentro gli occhi, ecco.
Bene, ora continuerei con un'altra poesia che è la mia inoltre. Si intitola La Villa. Il fischio del vento sue fronde, come il suono degli uccelli odo quando il sole va a dormire. Manca una persona fa caso a me, che guardo le nuvole giocose e guardo l'albero odoroso che mi ricopre mentre il tempo va e mi sfugge. E lì, una villa, vedo quel dolce sorriso ingenuo che inchiede spiegazioni. E così vado, ma niente mi sembra reale con sta realtà cheta dell'uomo che mi inganna, perché è troppo bella. In questa poesia, diciamo, è iniziata un po' scherzando con mia madre, dicevo, ma io mi metto a fare una poesia in romanesco? No. Però poi ho pensato, vabbè, potrei provare. E così ho cominciato a parlare, cioè a scherzare con mia madre dicendo, insomma, parlo di Donna Olimpia, dato che la scuola sta qui, magari di Villa Pamphili. E così sono partita a scrivere e ho cominciato parlando appunto di quello che mi immagino intorno a me, quindi il rumore del vento, gli uccelli, le persone che non mi guardano, che non mi considerano mentre mi riposo. E poi, diciamo, mi fermo su un particolare, ovvero un bambino o una bambina, non saprei, che ride, sorride come solo un bambino sa fare, senza preoccuparsi di cosa succederà in futuro, di quello che sta avvenendo in quel momento. E poi finisce con io che me ne vado pensando che è un qualcosa di troppo bello, perché nella vita succedono tante cose brutte, magari anche in quel momento stavano avvenendo, però è stato bello trovarsi lì in quel momento di pace.
Adesso io faccio Roma mia. Il colore del cielo te lascia pensare a quanto sia bello il contorno di sta città, che te fa arrivare un botto di emozioni che però so solo per pochi. Pure quando piove te fa innamorare, perché c'ha quel colore di felicità che solo Roma te può dare, pure quando te voglio ammazzare. Stavolta me sto innamorare, non di Roma, me sa. Ci penserò almeno un po' se è la scelta giusta oppure no, ma di una cosa sono sicura, Roma nel cuore ne è una sciagura. Questa poesia in realtà l'ho scritta il giorno stesso che mi è stato annunciato di fare una poesia, cioè ho guardato fuori dalla finestra e ho pensato, le parole mi uscivano, diciamo, fuori da sole, nel senso io scrivevo guardando fuori, non pensando a niente e ispirandomi in generale a tutto quello che vedevo.
E adesso io leggerò Non trovo parole. E non ci pensi mai a quanto è bella Roma mia, alla fine d'estate quando senti quella brezza de mare che ti sfiora dolcemente le mani e che poi se ne va insieme a tutti i ricordi che hai passato. E non ci pensi mai a tutto quello che hai affrontato stanni, a tutto sto tempo, in cerca di qualcosa, di qualcheduno, qualcosa che ti riempia, che ti soddisfi, che ti renda diverso, che ti renda qualcuno. E non ci pensi mai a quanto dolore hai affrontato per tutto sto tempo, ti dici fra te e te c'è de peggio e decidi di trascurarlo fino a quando non gliela fai più e il viso si riempie di lacrime, ma non so lacrime di tristezza, no, so di rabbia, perché ti chiedi se tutto quello che ti è successo doveva capitare proprio a te. La rabbia prende il sopravvento, ma te no, te non lo puoi far vedere, gli altri non lo devono vedere, te devi mostrare forte, imponente, fa finta di niente. Fa finta che quel dolore piano piano non te se stia a magnà. Perdi piano interesse nelle cose che amavi di più, nelle persone che adoravi di più, nei libri più belli, ma che ora associ solo a un pensiero scuro, cupo e buio. E tu non ci pensi mai. In fondo, anche se non lo vuoi ammettere, ci hai pensato pure tu. Devo essere sincera, questa poesia è la mia poesia e l'ho scritta durante la notte, non riuscivo a dormire e mi è venuto, diciamo, un pensiero, e per me questa poesia è come uno sfogo, perché diciamo parlo di un dolore che mi porto dentro da tanto tempo e che, diciamo, non riesco a sternare sempre, però comunque penso che non sia, cioè di non essere l'unica persona che ha provato questo dolore e che non lo riesce a sternare agli altri. E con questo si conclude la rubrica. Vi salutiamo.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Salve, sono Daniele Di Pietro della terza H, poi vicino a me c'è Livia Di Pietro, mia sorella della prima H, Melissa Melnick della prima H, Greta Petrilli della seconda H, Tayana Dos Santos della prima H e Kendra Rodriguez della seconda G. E noi siamo i Super Gulp, il gruppo musicale della scuola, e ora vi canteremo Surfing Safari, Uptown Girl e No Sunshine.
Let's go surfing now, everybody's trying out. Come on and safari with me.
Allora, salutiamo Daniele che ha un compito in classe di matematica. Ciao!
Arrivederci!
Bocca al lupo! Noi proseguiamo senza di lui e facciamo... di Bill Withers.
Questo,
canzone Soul, cantata dalla nostra Kendra.
Dai!
Mi sento così
brava!
No sunshine when she's gone. It's no warm if she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And the others then no oh anytime she goes away. Wonder is sad when she's gone. Wonder if she knows to stay. Ain't no sunshine when she's gone. In these houses they know how many times she goes away. I know.
Oh, let it go down the low. But there's no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Adesso vi canteremo Uptown Girl, Billie Joe.
I'm gonna try for an uptown girl.
Uptown girl.
Questi erano i Super Group On Air.
Ciao a tutti, noi siamo Sofia,
Diana
e Costanza
della Terza G. Oggi vi parleremo degli sventramenti nel periodo fascista. Ringraziamo la professoressa del Federico Caffè che ci ha dedicato una lezione su questo.
Iniziamo concentrandoci sul significato della parola sventramento. Sventramento significa violenza sul territorio, quelli che Mussolini fece fare durante la Roma fascista.
Ma chi era Mussolini?
Benito Mussolini nacque il 29 luglio 1883, inizialmente era di ideologia socialista, ma poi cambiò completamente idea e divenne nazionalista. Era un uomo che al pubblico si mostrava forte e deciso, ma in realtà aveva delle capacità molto limitate, ma a lui piaceva mostrarsi abile.
Mussolini guidò l'Italia dal 1922 al 1943 come dittatore e con la dittatura il fascismo riguardava tutto, politica, città e monumenti. Mussolini si ispirava alla Roma imperiale perché voleva realizzare un impero potente. È per questo che ci furono molti sventramenti. Inoltre Roma divenne la capitale d'Italia il 27 marzo 1871.
Prima di iniziare a parlare degli sventramenti, volevamo solamente dire che con Mussolini furono realizzati dei margini per le sponde del Tevere. Questo cambiamento diede a Roma un aspetto moderno.
Ma esattamente, dove ci furono questi sventramenti?
I primi sventramenti ci furono al Palazzo Vittoriano, che all'epoca era il simbolo di Roma. Un palazzo che era stato realizzato sbancando il Colle Capitolino e venne realizzato proprio per Emanuele Vittorio II nel 1911 fino al 1835, la data del suo sventramento.
Quando venne sventrato, vennero create due strade intorno ad esso.
Ma dove vennero sventrati i palazzi? Ci abitava qualcuno?
Ebbene sì, prima degli sventramenti tutte le zone erano luoghi di vita, ma oggi sono solo dei musei a cielo aperto.
Durante gli sventramenti vennero distrutti molti negozi, le abitazioni, molti monumenti, come ad esempio la chiesa barocca di Santa Rita, e visto che si resero conto che ciò era dannoso, la ricostruirono da un'altra parte con i pezzi rimasti, e questa fu una cosa molto grave.
Un altro sventramento fu quello del Palazzo Ottocentesco, un altro ancora fu quello della Collina della Veglia.
Poi, ad esempio, ci fu quello del Palazzo Desideri, che venne demolito. Anche la zona del Colosseo venne sbancata.
Ci fu anche lo sventramento del Campidoglio.
Fu sventrato il Teatro Marcello e successivamente costruirono il Palazzo del Governatore, un palazzo estremamente geometrico e simmetrico.
Ma cosa si faceva al Palazzo del Governatore?
Venivano svolte le parate per ricordare la fine dei lavori.
Decisero di sventrare anche vicino a Castel Sant'Angelo perché lo consideravano troppo nascosto.
Uno degli obbrobbi fascisti fu l'apertura di Corso Rinascimento.
Speriamo che questo approfondimento vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Un saluto da Costanza,
Diana
e Sofia.
We'll be right back. Ciao a tutti, noi siamo Maria, Viola e Lucia e oggi vi racconteremo la nostra esperienza insieme alla nostra classe, la seconda G, al Teatro Ghione a vedere lo spettacolo Romeo e Giulietta.
La storia di Romeo e Giulietta racconta dell'amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, che erano due ragazzi di nobili famiglie rivali di Verona. Romeo, dopo essersi infiltrato nella festa dei Capuleti, incontra Giulietta e si innamora di lei. Anche Giulietta si innamora di Romeo e decidono di sposarsi in segreto. Ma l'amico di Romeo viene ucciso e quindi Romeo va a vendicarsi. Giulietta, per non sposare Paride, decide di bere una pozione che la faceva sembrare morta. Romeo, non sapendo che in realtà Giulietta non era veramente morta, si ammazza. E Giulietta, al suo risveglio, vedendo l'amato ormai morto, decide anche lei di darsi alla morte. Questo racconto, cioè, ci fa secondo me ancora piangere perché nonostante le generazioni vanno avanti, quindi il tempo va avanti, l'amore resta immutato e se stesso, possiamo dire. Voi che ne pensate?
A me questo spettacolo è piaciuto veramente molto perché gli attori sono stati davvero davvero molto bravi e anche i costumi erano decisamente belli e la storia di Romeo e Giulietta per me è sempre stata molto interessante e secondo me purtroppo è anche ancora molto attuale perché ancora oggi ci sono delle famiglie che si oppongono all'unione tra i loro figli. Mi ha colpito molto il fatto che anche senza particolari sceneggiature sono riusciti a cambiare spesso luogo facendolo solamente con le luci e questo significa che sono stati molto bravi loro e anche questo spettacolo è riuscito a far commuovere molti di noi.
Sono d'accordo con l'opinione di Maria, questo spettacolo anche a me è molto piaciuto, come d'altronde la storia. Ma, come ha detto la mia compagna, ancora oggi, soprattutto fino a qualche anno fa, non eri tu a scegliere i conquistari. In tutta Italia, negli anni 70 circa e anche prima, erano le famiglie a decidere lo sposo della propria figlia. In altre circostanze, i figli di due famiglie che magari non andavano d'accordo venivano fatti sposare per mettere in pace le famiglie, altre ancora per bisogno economico, ma questo obbligo da parte delle famiglie portava i giovani, come Romeo e Giulietta, a intraprendere relazioni segrete con persone scelte da loro e non dai parenti. Penso di capire il disagio dei ragazzi dell'epoca, perché ognuno deve scegliere da solo il proprio partner. Non saranno sicuramente i genitori a scegliere un compagno che non ama per il figlio. Voi che ne pensate?
Io penso che tutte e due abbiate detto una cosa molto giusta, perché comunque Romeo e Giulietta potrebbe essere chiunque di noi, potremmo tutti diventare come loro.
Esatto, secondo me non è giusto che debbano essere i genitori a decidere con chi devono stare i figli, dovrebbero essere loro a scegliere chi dover amare.
Detto questo, noi vi ringraziamo e passiamo adesso alla prossima rubrica.
Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
siamo quattro ragazzi della prima G. Io mi chiamo Caterina e farò la parte di Calypso.
Io sono Lavinia e faccio parte del narratore.
Io sono Luca e farò la parte di Liseo.
Io sono Matteo e farò la parte di Hermes.
E quindi abbiamo intuito che parlerete dell'Odissea.
Sì.
È giusto?
Sì, sì, sì. Infatti oggi abbiamo deciso di rappresentare l'episodio dell'Odissea, appunto, in cui Calipso, dopo aver trattenuto l'eroe per molto tempo, lo lascia tornare a Itaca dalla sua famiglia.
Nell'isola di Ogigia, la ninfa Calipso tiene con sé Odisseo da 7 lunghi anni. Hermes, il messaggero dei dei, si reca da ninfa portando un'ambasceria.
Hermes, perché vieni a farmi visita? Ho idea che la tua presenza sia premonitrice di grandi dolori. Non è forse così?
Oh, ninfa Calipso, la tua perspicacia ti fa onore. È Zeus che mi manda. È giunto il momento per Odisseo di dall'agile mente di fare rientro ad Itaca. Così hanno decretato gli dei in assemblea.
Hermes, ma io l'ho tenuto con me per 7 lunghi anni. L'ho cibato, gli ho dato una bellissima casa. Gli ho concesso l'immortalità, se solo fosse rimasto accanto a me. E ora il potente Zeus me lo vuole portare via? Forse voi dei siete gelosi poiché tengo con me un uomo mortale nella mia isola?
Mi dispiace, Calipso, ma questa è la volontà di Zeus e va rispettata.
Se questo è quello che desidera Zeus, allora fa che avvenga.
Intanto Odisseo, divo al mare, pensava e ripensava alla moglie Penelope, al figlio Telemaco, al padre Laerte e al suo cane Argo.
Quanta nostalgia ho della mia dolce Penelope, che ho lasciato ormai da 20 lunghi anni per andare a combattere al fianco di Agamennone e Menelao contro i troiani dalle lunghe lance. Chissà se ancora vorrà avermi come sposo oppure ha concesso il suo cuore ad un altro.
Oh, accorto Odisseo, è giunto per te il momento di tornare ad Itaca. Farò di tutto perché vada bene il tuo viaggio. Va dunque. Recati nel bosco e procurati del legname per costruire una zattera resistente alle insidie del mare, scuro come il vino. Prendi le provviste che ho preparato per il tuo lungo viaggio. Un'infinita distesa di mare dovrai solcare per raggiungere Itaca. Tieni questi otri colmi di vino e acqua. Prendi queste vesti che ho tessuto per te.
Oh divina Calipso, ti ringrazio per avermi concesso il necessario per poter far ritorno ad Itaca. Ti sarò grato e rimarrai comunque nel mio cuore e che gli dei mi assistano.
Arrivederci a tutti e grazie per la vostra attenzione e il vostro ascolto.
Arrivederci e vi ringrazio.
Arrivederci e vi ringrazio del vostro ascolto.
Arrivederci e vi ringrazio.
A ti, a ti, a ti. Però te chiaro a ti, te chiaro a ti. A ti. Ati, ati, ati. Yeah.
Buongiorno a tutti, siamo Valerio e Andrea della seconda H.
Oggi vi presentiamo il dialogo tra Martin Lutero e Papa Leone X.
Finalmente, eccoti al mio cospetto, Martin Lutero. Sono pronto ad ascoltare le spiegazioni delle tue affermazioni.
Mia Santità, mi sono semplicemente ispirato alla lettera di San Paolo ai Romani, esattamente al versetto che afferma che il giusto vivrà mediante la fede. Da qui ho messo in dubbio l'intera visione della gerarchia e dell'autorità della Chiesa. Non potete obiettare alle critiche mosse contro la vendita delle indulgenze e il lusso del clero.
Come osi? La vendita delle indulgenze è stata eccezionale. Mi servivano soldi per ricostruire la Basilica di San Pietro. Inoltre, sei esagerato sull'opulenza del clero. È una sciocchezza. Si vive solo agiatamente. Ti faccio notare che anche le tue argomentazioni assomigliano a quelle di vecchi eretici. Anche le conseguenze potrebbero essere le stesse. Ti ricordo che io, in quanto Papa, sono al di sopra del Concilio e sono l'interprete delle Sacre Scritture.
Io contesto assolutamente che lei sia al di sopra delle Sacre Scritture, poiché, essendo un teologo cristiano, sono obbligato ad affermare e difendere la verità. Non sono schiavo né della sua autorità né di quella del Concilio.
Rinnega tutto ciò che hai appena detto?
Assolutamente no.
Pagherai amaramente per le tue affermazioni. Ti dichiarerò eretico e fuori legge. Offrirò una ricompensa a chi faciliterà la tua cattura. Invece chi la ostacolerà sarà accusato di crimini contro lo Stato.
Sono pronto a tutto e a soffrire come Cristo durante la Passione.
E come è andata a finire?
Alla fine Papa Leone X scomunica Martin Lutero e Ferdinando d'Aragona lo protegge e lo porta in un castello, mentre Martin Lutero poi da lì scriverà le 99 tesi. No.
Le 99 tesi, esatto.
Le tesi non le so perfettamente, però una frase espressa di Martin Lutero è praticamente Papa Leone X voleva i soldi degli altri cristiani per costruire la Basilica di San Pietro. La domanda di Martin Lutero è: ma perché, avendo tanti soldi, già lui stesso chiede altri soldi ai cristiani per costruire la Basilica di San Pietro, potendola costruire lui?
Questo scisma della Chiesa fece cambiare molto le religioni in tutta Europa.
E con questo dialogo tra sordi, come si è rivelato storicamente poi per gli sviluppi, si conclude questa puntata speciale di Radiofonicamente, questa puntata pasquale di Radiofonicamente, alla quale, diversamente dal solito, hanno partecipato molte classi, non solamente una come avviene nelle puntate normali. E quindi le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola vi augurano buona Pasqua.
Buona Pasqua.
Buona Pasqua.
Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma,
in collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti,
sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
Arrivederci e alla prossima puntata.